mille voci.
We want an honest election, we want an honest count, and we think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see. But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this. And I tell you, I have been talking about this for many months with all of you, but it'll probably go through a process, a legal process, and
ecco, lo avete riconosciuto sicuramente, è una voce che tutti riconoscono in questi giorni, quella del presidente Donald Trump. L'abbiamo sentito un po' provato questa notte e di nuovo si è proclamato vincitore, ha denunciato i brogli delle elezioni rubate, una situazione grave dal punto di vista istituzionale. Joe Biden si è detto invece lui molto fiducioso che il conteggio porti presto a un risultato definitivo. Quello che possiamo dire è che in questo momento, come avete sentito nel notiziario, Joe Biden avrebbe raggiunto, stando alle proiezioni nella Georgia, dove ha rovesciato gli equilibri, dunque sta vincendo in Georgia, teoricamente ha raggiunto la soglia dei 270, arrivando a 280, secondo Fox TV, secondo CNN, facendo due calcoli, arriva a 269, per cui possiamo dire che in questo momento Joe Biden non avrebbe perso le elezioni, perché 269 sarebbe un risultato di parità, dopo sarebbe la Camera dei rappresentanti a decidere. Buongiorno da Roberto Antonini per questa edizione di Mille Voci, che prende spunto dalle elezioni americane, ma per allargare il discorso alla crisi della democrazia, che naturalmente è stata evidenziata proprio da quella che è considerata la prima democrazia del mondo moderno, gli Stati Uniti. Dunque contestazioni, disordini, incertezza, conteggio che procede con lentezza, anche se siamo a buon punto in questo momento, le 11 del mattino qui in Europa, e dunque siamo in piena notte ancora negli Stati Uniti, l'alba, dalla Georgia appunto questa notizia che Joe Biden avrebbe superato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ci sono dei ricorsi annunciati, gli Stati Uniti non hanno certamente, questa è una certezza, fornito al mondo un'immagine positiva della loro democrazia. Il presidente che denuncia brogli senza averne le prove, lo abbiamo sentito, che si proclama vincitore a spoglio elettorale in corso, un paese spaccato in cui ognuna delle parti sembra non voler riconoscere legittimità all'altra. Istituzioni che l'esecutivo ha voluto ignorare o influenzare. E Mille Voci affronta dunque di nuovo il tema di queste elezioni, il risultato ancora incerto, anche se a questo punto si profila una vittoria di Joe Biden, ma proponendo appunto un'angolatura più ampia. La crisi della democrazia rappresentativa, l'emergenza di personalità forti, a volte autocratiche, da Trump negli Stati Uniti a Orban in Ungheria, a Maduro nel Venezuela, la tenuta della separazione dei poteri è in discussione in questo periodo della nostra storia. I nostri ospiti li presento e poi vi daremo la possibilità, vi ricorderemo i numeri di telefono, di WhatsApp per intervenire, perché il pubblico è sempre benvenuto a Mille Voci. Allora, gli ospiti li presento. Prima di tutti abbiamo una new entry in questa serie di trasmissioni sugli Stati Uniti, perché abbiamo pensato fosse importante avere uno storico, Emilio Gentile, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, molti la conoscono, lei è forse il massimo esperto del fascismo in Italia, uno dei più grandi storici, lo diciamo perché così è, dell'Italia moderna e contemporanea, ma l'abbiamo chiamata in particolare perché lei ha allargato il discorso sul fascismo, sull'autoritarismo, e ha consacrato Al capo e la folla, un libro molto importante pubblicato dalla Terza qualche anno fa, Il capo e la folla, la genesi della democrazia recitativa, che è un termine che forse molti non conoscono, infatti credo che sia un neologismo suo, comunque ci spiegherà cos'è. Do il benvenuto anche a Nadia Urbinati, che è professoressa di scienze politiche alla Columbia University di New York. Buongiorno. Allora, in attesa di Nadia Urbinati, do il benvenuto anche a Vittorio Emanuele Parsi, che è professore ordinario all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che è in collegamento con noi via Skype. Buongiorno, professore.
Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
E poi Gaia Pellegrini, che è autrice di Shake Up America, capire le elezioni 2020 come un americano, che è già stata nostra ospite. Saluto anche lei. Buongiorno, benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno.
Allora, da prima chiedo al tecnico Roberto Conti di ricordarci i numeri con questa clip sonora.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, comincerei con lo storico Emilio Gentile. Allora, uno storico che si occupa spesso del passato, per lei la discussione e il dialogo tra democrazia e autoritarismo fino alle forme di fascismo e totalitarismo è centrale nei suoi studi. Come sta osservando queste elezioni? Naturalmente non c'è il distacco storico, per cui un ricercatore dice bisogna attendere, però la sua idea sicuramente se l'è fatta ora, no? Abbiamo un presidente che in pieno spoglio dice ho vinto io e mi stanno rubando le elezioni. Che sguardo dà lei su questa situazione abbastanza inedita nelle democrazie moderne?
Beh, venendo dagli Stati Uniti è una situazione non solo inedita ma molto grave, anche se chi si occupa del passato può dare uno sguardo a quello che è accaduto negli ultimi 20 anni. Un'elezione contestata fu anche quella tra Bush e Al Gore, e fu vinta da Bush con un voto della Corte Suprema, e se non ricordo male fu un solo voto di maggioranza. A quell'epoca però Al Gore accettò, riconobbe la vittoria del suo antagonista, e questo era nello stile dei presidenti americani anche quando avevano motivi di poter contestare, specialmente le gravi e troppo frequenti disfunzioni del sistema elettorale americano nei singoli stati e nelle singole contee. Quello che accade oggi in realtà è un risultato di un processo di logoramento delle democrazie, almeno dalla fine dell'impero comunista, che dava una sorta di nemico contro la libertà, che induceva le democrazie a sentirsi in una lotta permanente per difendersi. Oggi tutto questo non c'è più e si favorisce invece, di fronte alle crisi disfunzionali della democrazia, per tutta una serie di ragioni che sarebbe un po' lungo enumerare, ma pensiamo che c'è un fattore di crisi anche nelle democrazie tradizionali più antiche, come appunto gli Stati Uniti d'America. È un processo che non sappiamo se prefigura un tramonto della democrazia come l'abbiamo vissuta dal 1945 in poi, considerando che allora si era superato definitivamente il pericolo di un totalitarismo di tipo fascista e nazionalista in Europa, ma si fronteggiava il pericolo, la minaccia o quello che sia dell'impero comunista totalitario. Oggi tutto questo non c'è e le democrazie si sono logorate per mali interni loro, non per minacce esterne. Ed è stata soprattutto negli ultimi 10 anni la grave crisi economica che ha da una parte creato sfiducia nella capacità dei governi democratici di saper affrontare immediatamente e in modo positivo queste crisi, e dall'altra il fenomeno che attraverso la globalizzazione ha creato sempre maggiori diseguaglianze all'interno dei singoli stati, e una democrazia che accentua le diseguaglianze è una democrazia destinata ad essere sopraffatta da chi promette di ristabilire l'eguaglianza ma non con metodi democratici.
Bene, qua abbiamo già delle mail, degli WhatsApp dei nostri ascoltatori. Uno che dice smettetela di dire che gli USA sono la prima democrazia del mondo, smettetela, eccetera. In realtà non abbiamo detto che sono la prima democrazia, ma è la prima democrazia della storia moderna, no? Credo che sia corretto, professore, dire che...
Beh, è corretto, il primo paese dove si è costituito uno Stato basato sulla sovranità popolare e sui principi repubblicani.
Ecco, naturalmente non siamo ritornati alla Grecia di Pericle. Vittorio Emanuele Parsi, abbiamo parlato di democrazia moderna e di democrazia moderna in totale crisi. Vittorio Emanuele Parsi, buongiorno. Lei è esperto di Stati Uniti. Come vive questi momenti? No? Sono momenti di enorme incertezza e il pericolo di scontri allargati. Al momento c'è qualche manifestazione anche armata nel Michigan o in Arizona da parte dell'elettorato di Trump, parte delle milizie che sono un po' frustrate. Secondo lei è veramente gravida di conseguenze o è una democrazia, malgrado tutto quello che vediamo, che è un po' penoso dal punto di vista istituzionale, ecco, malgrado questo è una democrazia solida?
Beh, questo, allora, il tessuto, la democrazia americana sta tenendo da ormai oltre 250 anni sostanzialmente, con una costituzione che ha subito pochissimi emendamenti, una manciata di emendamenti, e quasi metà dei quali immediatamente dopo la sua essere stata emanata, per cui in realtà siamo di fronte a un sistema che ha dimostrato nei secoli di tenere. però di tenere anche attraverso grandi scossoni. Quindi c'è una peculiarità americana che ci sta facendo vedere un sistema democratico in affanno, e credo che la cosa grave delle dichiarazioni di Trump non siano tanto il fatto che lui minacci di ricorrere ai tribunali. Gli Stati Uniti sono una patria degli avvocati, per così dire, per cui fa parte dei suoi diritti dal punto di vista proprio costituzionale ricorrere fino alla Corte Suprema se ritiene che ci siano state delle violazioni che lo hanno danneggiato. Ma quello che è grave chiaramente è che questo continua ad alimentare i gruppi dei supporters suoi, in questo caso alimenta l'incertezza e fa sì che questi gruppi siano sul piede di guerra. Ora, sul piede di guerra in Svizzera o in Italia avrebbe un significato fortemente metaforico. In un paese in cui la gente per stare tranquilla si compra un fucile d'assalto, le capisce che non è esattamente la stessa cosa. Dopo c'è un elemento più generale che ci deve far riflettere, perché la crisi della democrazia rappresentativa ne stiamo parlando da molto tempo in diversi paesi del mondo. Ed è una crisi proprio di capacità di rappresentare gli interessi, i valori delle opinioni pubbliche. E abbiamo sempre risposto dicendoci: come si fa a rivitalizzare la democrazia rappresentativa? La risposta classica che si è sempre data è la partecipazione. La democrazia non funziona perché le persone non partecipano. Ecco, abbiamo visto adesso la partecipazione a queste elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la più alta da oltre un secolo, cifre gigantesche. Eppure ci siamo accorti che la partecipazione non è una medaglia senza lato scuro, perché partecipazione significa anche però polarizzazione e radicalizzazione ormai. E quindi questo fenomeno paradossalmente fa sì che quando mettiamo in campo questa terapia nei confronti del disamore, nei confronti della democrazia, però mettiamo in campo anche una malattia che rischia di essere una chemio, per così dire, perché polarizza molto. Attenzione, polarizza molto perché, concludo, perché è quello che è sottostante la polarizzazione sociale. Cioè, la democrazia rappresentativa è in crisi perché le nostre società sono in crisi, e sono in crisi per i motivi che tutti conosciamo, che tutti stiamo dicendo in questi anni, cioè la forte diseguaglianza, la polarizzazione della ricchezza, del reddito e persino delle opportunità. Questo fa perdere quel senso di noi, del noi, e alimenta una soggettività molto ipertrofica, in cui appunto quando uno perde le elezioni, persino se è presidente degli Stati Uniti, prende il pallone e lo porta via nella sua rappresentazione, perché se non sta vincendo lui non si gioca più.
Certo, però possiamo dire che in passato è successo qualcosa del genere, nel passato recente, per esempio nel 2000, poi abbiamo avuto un candidato Al Gore che aveva accettato al momento della decisione della Corte Suprema, mentre qui abbiamo un presidente, un leader che non accetta, addirittura a spoglio non ultimato, non accetta il risultato, perché naturalmente ha subodorato che qualcosa andava storto, no? Le proiezioni davano effettivamente lui vincente, ma non erano ancora state scrutinate per esempio delle aree urbane molto importanti, per esempio in Georgia, abbiamo parlato prima, la regione di Atlanta, la città più importante della Georgia. Gaia Pellegrini, ecco, su quanto è stato detto su Trump come elemento che ha un po' destabilizzato il paese, perché anche il Partito Repubblicano non era abituato a avere, diciamo, un leader che rimettesse in discussione così, in modo così frontale, le istituzioni. La prima volta, credo, se non sbaglio, nella storia americana.
Con Trump siamo davanti alla prima volta per molte cose. E vorrei portare la vostra attenzione, e lo dico di proposito in tono un po' provocatorio, a un articolo che uscì su Politico quando Trump venne eletto nel 2016. Ed era un articolo scritto da Carl Sciarro, che è un libanese, che chiedeva proprio agli Stati Uniti: cosa vi è successo? Perché assomigliate sempre di più ai regimi autoritari che io conosco così bene del Medio Oriente. Questo era detto da un libanese, quindi non sono io a dirlo. Ora, lui è un grande satiro, fa anche molto ridere, ma comunque è vero che il fatto che Trump sia andato alla presidenza È qualcosa che è piaciuto solo ovviamente a una parte dell'elettorato. In questi 4 anni abbiamo visto che la situazione, pur essendo migliorata in termini generali per quanto riguarda l'economia, però si è polarizzata molto di più sui valori proprio della società, il diritto all'aborto, altri valori molto conservatori, quello che di cui si parla molto adesso per via del Covid, anche la copertura sanitaria, che sono tutti un po' dei nervi scoperti, o addirittura alcuni non erano neanche scoperti. Mi riferisco per esempio alla questione dell'aborto, che con Roe vs. Wade della Corte Costituzionale era una cosa ormai accertata: le donne avevano il diritto di abortire, mentre adesso invece si incomincia comunque a paventare forse l'idea anche di rivedere anche questo, semplicemente per l'equilibrio che è cambiato con la Corte Suprema, che adesso ha 6 conservatori contro 3 liberali. E questo per dire, arrivo al punto, che comunque Trump è un simbolo, direi che più il risultato di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, forse anche più di 20 anni. Il fare il paragone con le difficoltà di decidere per un presidente nel 2000, sono un parallelo, ma che si ferma a un certo punto. Io lo paragonerei più forse alle elezioni di un secolo fa, nel 1876, perché c'era proprio uno scollamento della società tra valori repubblicani e democratici, che oltretutto in quel momento questi due partiti iniziavano solo a definirsi.
Grazie Gaia Pellegrini. Do il benvenuto anche a Nadia Urbinati, che ci ha raggiunto e poi non può stare con noi, è troppo a lungo. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, questo paese, democrazia totalmente imperfetta, d'accordo, ma ha raccolto il retaggio dell'illuminismo, separazione dei poteri, contrappesi tra le diverse istituzioni, l'esecutivo, il giudiziario, insomma, comunque finora si aveva l'impressione che reggesse. Diciamo, l'America dei padri fondatori può resistere a quanto sta succedendo, oppure possiamo dire che è un po' un mito questo qua, a questo punto, no? Questa separazione dei poteri, contrappeso.
Non credo che sia un mito, è la parte, quella parte della società americana, anzi del sistema politico americano, che è più solido. E quindi io spero tanto, e le speranze non mi sembra che siano finora contrastate o contraddette, che questo sistema tenga. Gli stessi repubblicani, vediamo il partito repubblicano non mi sembra che sia alla fine sicuro di andare con Trump e di appoggiare la sua versione, perché quella di Trump è una vera e propria reazione avversiva. Poiché non è che chieda soltanto la certezza che tutte le schede siano contate, chiede che non vengano più contate. Questa è una forma veramente avversiva. E anche nell'andare alla Corte c'è un elemento che ancora rimane all'interno dell'albero istituzionale. E poi vediamo cosa succede, se può andarci o meno. In Georgia e in Nevada, o in Arizona, mi scusi, sono anche state interpellate le corti, e lì non c'è spazio perché hanno, come hanno detto, non ci sono dati. Quindi io penso che il sistema invece tenga, quello istituzionale è quello costituzionale. Il problema è un leader populista che, come abbiamo visto in America Latina, come abbiamo visto e intravisto nel nostro paese qui in Italia e in altre parti, tende, in Ungheria, tende a diciamo così, scardinare, a mettere sotto stress il sistema, perché non accetta facilmente di andare all'opposizione. Il problema è questo, il populismo, non che vada in maniera democratica al governo, ma che democraticamente anche lasci quando deve lasciare. Quindi noi ci troviamo di fronte a questo paradosso di una democrazia che produce una maggioranza populista dalla quale deve proteggersi, e la protezione contro questa maggioranza populista non viene dalla politica, viene dal sistema istituzionale.
Ecco,
e
poi
questo è molto interessante.
Professoressa, rimanga con noi ancora, so che fra poco deve lasciarci. Diamo un aggiornamento con la collega Veronica Lippi, perché ci sono delle proiezioni interessanti in questo momento. Poi ritorno brevemente con lei, poi con gli altri ospiti, e darò la parola naturalmente anche ai nostri ascoltatori, che partecipano sempre molto attivamente, soprattutto su argomenti che interessano tutti a livello, possiamo dire, non solo locale ma mondiale.
Beh, il dato essenziale della mattinata, lo abbiamo detto, è il sorpasso di Biden su Trump in Georgia. Al momento attuale siamo attorno ai 900 voti di vantaggio di Biden su Trump. Nessuno, come si dice in gergo, ha già chiamato lo Stato, cioè l'ha già attribuito ufficialmente a Biden, però è evidente che questo è un trend che continuava da diverse ore, che si è concretizzato stamattina. L'altro Stato a cui si guarda con attenzione è la Pennsylvania. In Pennsylvania siamo partiti mercoledì mattina, Roberto, ti ricordi, con un vantaggio di Trump,
irrecuperabile,
esatto, di 700.000 schede. Siamo arrivati in questo momento a circa poco meno di 20.000 schede di vantaggio per Trump, con anche qui un trend che dà Biden in forte guadagno. Rimangono ancora diverse decine di migliaia di schede da scrutinare. E poi ci sono gli altri due stati in cui è in vantaggio invece Biden, che sono Arizona e Nevada. Il vantaggio in Nevada è abbastanza stabile nel corso delle ultime ore. Bisogna anche dire che sarà probabilmente lo stato che ci metterà più tempo ad arrivare a un risultato definitivo. Invece in Arizona Biden ha perso anche qui, ha perso qualche decina di migliaia di schede di vantaggio, però a questo punto bisogna dire che Arizona e Nevada rischiano di passare in secondo piano se davvero il sorpasso si conferma in Georgia e Biden continua a guadagnare in Pennsylvania.
Ecco,
in questo caso
è importante
parliamo
dirlo,
di 36, se, di 36
se
delegati.
Se si conferma, esatto, la Georgia, Biden non avrebbe neanche bisogno del Nevada a questo punto. Grazie Veronica Lippi, dopo naturalmente fra poco ci saranno anche i radiogiornali ad aggiornarvi in modo più approfondito sui risultati. Noi ritorniamo un po' al nostro tema, brevemente Nadia Urbinati, una questione che si pone, che pongono anche alcuni ascoltatori, ma questo è un paese, parliamo degli Stati Uniti, dove milioni di persone credono, per esempio, che vi sia un complotto e che ci siano dei pedofili, Hillary Clinton, Biden, che succhiano il sangue dei bambini. Ecco, questo rimette anche in discussione la democrazia, no? Questa ignoranza comunque di una parte, sicuramente non preponderante, ma comunque di una parte che si lascia manipolare e che dunque crede a queste assurdità.
Beh, ma tutti noi ci lasciamo un po' manipolare in qualche modo, però è vero che la strategia di Trump e dei trumpisti, chiamiamoli così, è stata quella di generare timori e dubbi. Non è più una strategia, diciamo, della cospirazione come avveniva nel tempo del maccartismo. Se andavano a prendere in casa i comunisti, li si cercava tutte le prove per dimostrare e li si portava a processo. Era ancora un sistema, diciamo, fondato sulla ricerca dei dati. Questa volta, ed è nuovo perché è legato anche ai media, ai social, si induce invece il dubbio e si getta discredito affermando che ci potrebbe essere qualcosa che, senza dire che cosa e senza cercare le prove. Quindi lui ha avuto una funzione, non solo lui perché c'è una macchina che lo sostiene, di erosione della legittimità morale delle istituzioni, che è basata proprio sull'idea della prova, dell'evidenza e non del si dice. Quindi lui ha usato questo, e funziona con molta parte dell'elettorato, che è ancora fortissimo. Noi siamo qui a discutere sul numero limitatissimo di voti che distanziano l'uno all'altro. Vuol dire che metà dell'America è davvero stata imbevuta da questo messaggio, e questa rimarrà, non scomparirà con la vittoria possibile di Biden.
Assolutamente, perché poi bisogna dire che comunque vada, Trump ha avuto un notevole sostegno alla popolazione,
tantissimo.
Professor Emilio Gentile, lei che ha studiato i movimenti del passato, in particolare del XX secolo, no? Secolo dei totalitarismi, comunque del fascismo, del comunismo nella sua versione totalitaria, cioè. Come fa il capo a stregare la folla? Cos'è questa democrazia recitativa, no? Questo modo particolare, poi, di, possiamo dirlo, di imbonire un po' il pubblico, no?
Ma questo lo dicevano fin dall'epoca dei Greci: il pericolo della democrazia è la demagogia, dalla demagogia porta alla tirannia. Credo che sia inerente alla democrazia, fin dall'epoca dei Greci, il rischio che chi ha la buona capacità di saper imbonire o comprare riesce a vincere. Era proprio la differenza che poi nell'epoca liberale si è stabilita fra il dominio della maggioranza e il rispetto della minoranza. Da questo punto di vista la nostra democrazia non è soltanto basata sulla partecipazione al voto, ma anche sulla divisione, l'equilibrio dei poteri e il massimo controllo che gli elettori e i governati possono esercitare stabilmente sui governanti e non soltanto al momento elettorale. Io chiamo recitativa la democrazia di questi ultimi 30 anni perché sempre di più si sta esaltando il metodo democratico come lo strumento attraverso il quale il popolo fa sentire la sua voce, ma sempre di più si sta mettendo in ombra o addirittura accantonando l'ideale democratico, cioè quello che appartiene alla democrazia occidentale degli ultimi 200 anni, cioè il governo democratico, il governo eletto dal popolo ha anche il compito di rimuovere tutti gli ostacoli che creano la difficoltà, che creano l'impossibilità per la maggior parte sempre più grande di cittadini di poter sviluppare la propria personalità individuale in un piano di eguaglianza di diritti e di rispetto delle proprie differenze. Ecco, una democrazia può essere metodo e produrre capi che hanno la capacità di rivolgersi alla folla e nel momento elettorale esaltano soltanto la funzione di mettere una scheda nell'urna. Poi procedono senza rispettare né la verità, né l'equilibrio dei poteri, né l'alternanza legittima tra maggioranza e opposizione a reclamare la rappresentanza del popolo. Abbiamo avuto un caso, non andiamo troppo lontano, in Italia c'è stato un presidente del Consiglio, un politico che come Trump è entrato in politica da uomo dell'esperienza, della trincea, del lavoro, da imprenditore, e ha proposto una diversa forma di democrazia, che è proprio quella che si basa sul principio: io sono eletto dal popolo e sono quindi in qualche modo al di sopra delle istituzioni. Nel 2006 questo presidente del Consiglio italiano è andato in minoranza, partecipò alla campagna elettorale e dichiarò che l'avversario aveva imbrogliato. Nel 2011, quando fu costretto a dimettersi perché aveva perso la maggioranza, questo presidente del Consiglio gridò al golpe. Quando nel 2013 fu dichiarato decaduto da senatore per una condanna penale, disse che ormai l'Italia era sulla soglia di una guerra civile. E una retorica di questo genere, tipica delle democrazie recitative populiste, che ormai scavalcano tutte le altre strutture autonome dei poteri, perché fanno proclamare a chi si sente eletto da una maggioranza, che poi molto spesso è un quarto dell'elettorato, il rappresentante del popolo. Questa è l'essenza del populismo, inventarsi un popolo dunque di cui il capo incarna la volontà.
Dunque non c'è bisogno di rispolverare qualche fantasma del fascismo, come faceva ai nostri microfoni Alan Friedman, che diceva sostanzialmente Trump è un fascista. In realtà anche la democrazia, anche un democratico può arrivare, tra l'altro non c'è, lei cita nei suoi studi anche dei personaggi insospettabili, Churchill, De Gaulle o Kennedy, no? Avevano comunque un ruolo importante, riuscivano a magliare la folla anche loro.
Non ha molto, anche su Kennedy ci sono dubbi che non abbia comprato qualche elezione per essere eletto, con qualche elettore per essere eletto deputato.
Nel 60 presidente. Vinse per pochissimo con Nixon, no?
Ecco, infatti, da questo punto di vista anche allora ci furono, però anche allora Nixon non proclamò la guerra civile contro le istituzioni per essere riconosciuto come virtuale vincitore. Il problema oggi è proprio questa carenza fortissima di una società che produca una frequente, continua realizzazione dell'ideale. Non sarà mai possibile, ma adesso invece la democrazia stabilisce il principio che se non ce la fai è colpa tua.
Ecco, naturalmente poi ci sono delle eccezioni, delle democrazie che reggono senza voler essere patrioti. Credo che la Svizzera sia un modello in questo momento un po' di deriva di alcune democrazie, anche le più solide, no? Anche vediamo certi atteggiamenti in Francia, per esempio Macron, che sul Covid è lui che decide, lui che annuncia come se non esistessero più le altre istituzioni. Volevo dare la parola al professor Vittorio Emanuele Parsi. Ora abbiamo sentito dunque diverse opinioni convergenti anche su certi rischi, anche se poi non bisogna esagerare, è possibile che la democrazia americana regga bene, però la domanda che ci si pone è comunque anche sul fatto che Trump, malgrado le bugie, possiamo dirlo, sì, senza essere offensivi, perché questa è una realtà, certi atteggiamenti poco democratici, il fatto che non ha rivelato per esempio la sua dichiarazione fiscale eccetera eccetera, certe cose ancora oscure con la Russia, il fatto che abbia silurato facendo diventare come foglie autunnali i suoi consiglieri, ministri, insomma un personaggio che può far discutere, no? Magari avrebbe difficoltà in un paese come il nostro, come la Svizzera, eppure questo personaggio ammaglia diciamo la metà degli americani, comunque non è poco, e qua forse molti esperti, osservatori, accademici non hanno visto o capito cosa stava succedendo. Non abbiamo l'audio del professor Parsi, forse ha spento lui il suo Ha spento lui, ecco. Professore? Niente, allora... Ecco, non ci sente, professore, non ci sente, credo, però noi non lo sentiamo, non so se è un problema suo. Vabbè, comunque, cerchiamo, chiedo al tecnico Roberto Conti di risolvere o di tentare di risolvere questo problema, per cui do la parola a Gaia Pellegrini. Appunto, la domanda era questa, no? Cioè, se non abbiamo, lei ha scritto un libro, Check Up America, capire le lezioni come un americano, in realtà molti osservatori poi non è che abbiano veramente capito, perché già i sondaggi davano nettamente in vantaggio Biden. È probabile a questo punto che vinca Biden, però non si è vista proprio l'entità comunque del sostegno che ha un presidente che ha gestito abbastanza male il Covid, che ha accumulato, secondo Washington Post, 20.000 menzogne, eccetera, eccetera. Comunque la popolazione è in buona parte, in parte, diciamo quasi la metà, dalla sua.
Esatto, quello a quale abbiamo assistito all'inizio, mercoledì, è stato quello che è definito il miraggio rosso, non nel senso di comunismo, ma nel senso di repubblicani, nel senso che all'inizio si pensava che fosse quasi una certa vittoria per Trump. Io vorrei portare la vostra attenzione, come credo di essere forse l'unica americana in questa discussione, su una cosa. Credo che sia importante comunque differenziare il populismo dal patriottismo. Gli Stati Uniti sono un paese profondamente patriottico, e questo lo sono stati da sempre. Vi faccio un esempio molto di realtà quotidiana. Quando si va a scuola, al high school, gli studenti, almeno per quanto riguarda le scuole pubbliche, ogni mattina devono prestare il giuramento alla bandiera degli Stati Uniti. Ora, questo può sembrare un dettaglio, ma in realtà non lo è qualcosa che si fa ogni giorno andando a scuola. E quando si passa per i differenti quartieri spesso si vedono queste bandiere americane. Ora, forse con la prospettiva europea, o almeno come italiano, a volte queste cose a noi fanno quasi un po' sorridere, sembrano quasi un po' naive, ma è una credenza molto ben radicata negli Stati Uniti. E il fatto è che si declini in maniera diversa, perché si può sentire, anzi si sente patriottico sia una persona che vota per Trump che una persona che ha votato per Biden. Tra l'altro, per spezzare una lancia, si è parlato tanto del fatto che il voto di Biden abbia superato anche quello di Obama come numeri, ma se noi guardiamo le elezioni del 2012, il numero di persone che hanno votato per Obama è inferiore a quello che ha votato adesso per Trump. Quindi soltanto per cercare di dare anche una prospettiva un po' più larga su quello che anche il modo di pensare. Ora, io non pretendo di dire di capire come pensa ogni persona negli Stati Uniti, però voglio veramente sottolineare l'aspetto del patriottismo, che non credo debba sempre necessariamente sfociare in populismo. E certamente le persone che hanno sposato il modo di fare di Trump, che come vediamo sono una fetta importante, non sparirà. Anche se Trump dovesse non vincere, questa è una fetta della popolazione, certo. Scuso se mi ripeto, poi concludo, che va bisogna tenere conto,
ecco, che va capita chiaramente, perché lo scopo dei commentatori, degli analisti, degli esperti è anche quella di capire, non solo di giudicare. Vittorio Emanuele Parsi, lei adesso è con noi, credo che poi la sentiremo, dunque funziona finalmente anche l'audio. Nella serie di programmi che abbiamo consacrato le elezioni americane sono emerse sostanzialmente due tendenze, riassunte un po' in un dibattito che abbiamo fatto due giorni fa. Abbiamo avuto sostanzialmente chi dice ci sono delle ragioni sociali e economiche che spiegano il fenomeno Trump, e poi c'è chi, come cito ancora Alan Friedman, che è un giornalista ex dell'International Herald Tribune, giornalista diciamo sostanzialmente molto attento, è americano lui, e lui dice no, guardate, in realtà è questo, noi siamo diventati un popolo con poca cultura, siamo tutti in gran parte alienati e ci lasciamo imbonire come dei pivelli, ecco, dunque diciamo che non ha avuto peli sulla lingua per dire in realtà c'è un problema culturale serio. Ecco, come reagire, cosa dire, qual è la sua opinione a proposito?
Ma che le due cose vanno insieme in realtà. Friedman appunto non è che sia un esponente della riforma del sistema economico-sociale degli Stati Uniti, è sempre stato un mentore della globalizzazione. Vi ricordate che scrisse un libro tanti anni fa, Il mondo è piatto, per sostenere come la fine dei confini ci riservasse le magnifiche sorti progressive. Quindi io dico che le due cose sono vere entrambe, nel senso che è almeno dalla metà degli anni 70 che si è lavorato per la progressiva affermazione di un'egemonia culturale, di pensiero, che riduceva la rilevanza dell'uguaglianza e sottolineava invece l'importanza di arrivare. Tutta la retorica sul merito che in questi decenni è stata profusa ad ampie mani in tutti i sistemi economici e politici è andata in questa direzione. Quindi quella cosa c'è, è diventato sempre meno rilevante la promessa di consentire che la democrazia realizzasse quell'uguaglianza necessaria per evitare che le sue premesse venissero sostanzialmente invalidate da gigantesche differenze di reddito. Questo in America è particolarmente evidente dalla metà degli anni 70, progressivamente sempre di più, quando si crea occupazione nel senso che aumentano gli occupati, ma diminuisce il monte salari, quindi significa che più persone lavorano, o a volte addirittura che ci sono più posti di lavoro, ma le persone fanno più di un lavoro. E tutto questo è lontanissimo dal sogno americano, che in quei termini ha conosciuto una capacità di realizzazione progressiva sostanzialmente dalla fine della grande crisi con il New Deal fino più o meno appunto alla metà degli anni 70. Però questo una cosa va sottolineata, no? Anche pensando al futuro, che il grande successo che ebbe Roosevelt fu legato al fatto che le riforme di Roosevelt non si presero semplicemente cura delle cause della grande crisi del 29, ma andarono a cercare di correggere tutto quello che era successo negli Stati Uniti in termini di proprio di diseguaglianza crescente a partire dagli anni 70-80 del secolo precedente. Quindi questa è la prima cosa. Dal punto di vista culturale, abbiamo tutti a che fare con i social e quindi con questa informazione fai da te in cui io penso che gli svizzeri mangino solo formaggio coi buchi e quindi mi iscrivo al gruppo social quelli che pensano che gli svizzeri mangiano formaggi coi buchi e mi consolido nei miei pregiudizi.
Certo, ma credo che questo poi Trump l'ha capito perché comunica direttamente via Twitter, per esempio, ne ha mandati 51.000 secondo l'ultimo conteggio in 4 anni di presidenza. Volevo sentire brevemente anche il professore Emilio Gentile proprio anche sulla questione della comunicazione. C'è chi ha fatto dei paragoni tra alcuni populisti della nostra epoca, tra cui naturalmente Donald Trump, perché abbiamo preso spunto dagli Stati Uniti, e certi personaggi del passato, in particolare anche Gabriele D'Annunzio e poi quello che c'è stato dopo, sostanzialmente Mussolini. Non per fare un paragone Mussolini uguale Trump o Mussolini uguale Orban o Maduro, semplicemente per dire che c'è un linguaggio, una comunicazione che segue forse dei percorsi simili. Lei ha studiato molto il linguaggio, anche radiofonico, per esempio, di Mussolini.
Ma Mussolini parlava poco alla radio, anzi, se avesse parlato alla radio probabilmente non avrebbe avuto il successo che ha avuto come oratore delle masse. Questa è la differenza di fondo. È difficile dire un Mussolini in televisione se sarebbe riuscito ad avere lo stesso risultato di Trump. Sono mondi completamente diversi. Se ci incamminiamo su questo paragone non andiamo da nessuna parte, perché sono mondi completamente diversi. Dovremmo fare piuttosto un paragone con Roosevelt, con i discorsi al caminetto, con l'uso della radio, pensiamo poi a Churchill durante la guerra. Identificare l'uomo che parla con un linguaggio comprensibile e attraente, con l'uomo forte che vuole distruggere la democrazia, non ci fa capire allora i personaggi come appunto Franklin Delano Roosevelt, come Churchill, come De Gaulle, che era solo una voce per i francesi dal giugno del 40 fino al 44 quando rientra in Francia. E quello che è stato poi De Gaulle, che ha saputo usare per primo insieme a Kennedy la televisione per rivolgersi ai francesi allo stesso modo. È una tecnica. Il problema è cosa c'è dietro questa tecnica, cosa c'è come scopo di questa tecnica. Churchill è stato capace di essere nello stesso tempo un imperialista, un nazionalista, forse molto razzista, diffidente verso la democrazia, ma salva la democrazia inglese quando rimane l'unica a combattere contro un impero nazista in Europa. Ma quando lo mandano, nel luglio del 45, coronato dal successo, dal trionfo, poteva proclamarsi dittatore, e gli elettori lo mandano a casa e lui lo accetta. E a chi gli dice, avete visto come sono ingrati questi britannici? amico mio, questa è la democrazia per la quale abbiamo combattuto. Quindi il problema fondamentale è che la tecnica democratica non è necessariamente se assume toni populisti già fascismo o nuovo fascismo. È una tecnica il cui problema fondamentale è la radice culturale in senso profondo, politico, degli ideali che si condividono e quello che si vuole realizzare.
Certo, noi abbiamo...
Non è cattiva in sé, altrimenti tutti quelli che si rivolgono al popolo attraverso la televisione lo fanno tutti, anche le donne forti, non dimentichiamo che ci sono le donne forti contro gli uomini forti, dalla Indira Gandhi a Angela Merkel a...
Certo, una forza espressa in modo diverso nel caso della Merkel rispetto a Trump. Ma sicuramente rispetto a Margaret Thatcher, per cui ci sono diversi Trump, modelli, ma credo che sia stato molto importante sentirla anche per evitare delle scorciatoie di pensiero, attribuendo così degli epiteti velocemente senza capire che le cose sono molto più complesse. Volevo semplicemente citarvi un paio di WhatsApp che sono arrivati, di messaggi. Susanna che ci dice: troppo complicata la politica americana, una cosa che sto capendo che la democrazia diventa una dittatura e che l'essere umano sta perdendo sempre più di importanza sia a destra sia a sinistra. Dunque questa centralità dell'essere umano effettivamente viene spesso dimenticata, no? I valori umanistici sui quali noi pensiamo di aver creato e rafforzato la nostra identità. Poi ci sono altri messaggi che vi segnalo: il successo di Trump in una gran parte della popolazione americana e il seguito che anche in Europa si può anche spiegare con il modo diretto di rivolgersi all'opinione pubblica girando i tradizionali meccanismi istituzionali che molti ritengono ormai inutili e lenti. Credo che questo qua ne abbiamo parlato, non è una cosa che ha inventato Trump, sicuramente è stata forse l'Europa addirittura ad anticiparlo, no? Messaggio diretto, e ignorando anche un po', e qui volevo ritornare prima con Vittorio Emanuele Parsi, il professor Parsi, e poi con Gaia Pellegrini, sul fatto che noi parliamo di presidenza, di esecutivo, dimentichiamo totalmente spesso il legislativo, che sembra essere stato ignorato in questi anni, eppure in una repubblica come quella americana, è un sistema a presidenza sostanzialmente, dovrebbe essere debole, anche perché il Senato ha una funzione fondamentale, ma qua Trump ha agito come se non esistessero le istituzioni legislative, e anche diversi leader europei si sono mossi in questo modo, no? Basta pensare a certe situazioni anche in Italia, dei ministri che sono andati avanti per anni come se il Parlamento non esistesse. E questa è una deriva della democrazia che c'è un po' ovunque.
Sì, c'è stata una tendenza forte in questi decenni a produrre quelle che vengono chiamate democrazie con leader, no? E quindi con una polarizzazione, con un diverso forte leadership, legati anche al ruolo crescente dei mezzi di comunicazione di massa, di spettacolarizzazione della democrazia e via discorrendo. Si parla dagli anni '80, sono usciti centinaia di libri in questo senso, per cui non è un fenomeno nuovo, e questo ha portato chiaramente a mettere in evidenza il leader. Mettere in evidenza il leader ha significato anche spostare progressivamente il peso verso gli esecutivi. Poi ci sono delle dinamiche di carattere, diciamo così, internazionale. Nel momento in cui si fronteggiano fenomeni che hanno un impatto molto forte, che però non sono prodotti, diciamo così, all'interno dei confini, quindi sui quali i parlamenti hanno poco impatto, è chiaro che questo tende a sottolineare l'importanza dell'esecutivo, appunto, quello che esegue poi sostanzialmente. Pensate nel caso dei paesi europei, il ruolo crescente dell'Unione nelle decisioni legislative dei paesi membri, che evidentemente oggettivamente finisce per far sì che i parlamenti spesso si trovino a dover ratificare altre decisioni. Tutto ciò detto, però, va anche ricordato che nel caso specifico di Trump venne eletto come un leader contro il suo stesso partito, se vi ricordate, nelle primarie di 4 anni fa. E quindi in qualche modo si è trovato, da un lato, quando è arrivato a essere quello che ha vinto contro tutti i candidati che il partito gli contrapponeva, il partito è rimasto suo ostaggio. E questo ha fatto sì anche che molti dei rappresentanti nella Camera e nel Senato fossero convinti che bisognasse sostenere Trump se volevano mantenere la loro posizione politica. E questo in qualche modo ha reso più mite il Senato, che era controllato dai repubblicani, e di converso ha reso completamente ingestibile la Camera dei rappresentanti in mano ai democratici.
Ecco, ci sono diversi interventi dei nostri ascoltatori, uno che ci dice che Trump sta andando nella direzione della politica russa, cioè se perde c'è un imbroglio, ma se vince va tutto bene, e qualcuno, ed è Giovanni, che ci dice, come ha detto Bertolt Brecht, prima viene lo stomaco, poi viene la morale, dunque questo può essere anche una spiegazione in parte di questa elezione, ma anche di altre elezioni naturalmente, cioè le condizioni materiali delle persone. Gaia Pellegrini, una cosa che impressiona abbastanza è anche un po' il fatto che alcuni rappresentanti politici del legislativo abbiano effettivamente, riprendendo quello che diceva il professor Parsi, abbiano cambiato veste in fretta, cioè il partito era schierato contro Trump all'inizio, infatti lui ha vinto le sue primarie 4 anni fa contro la maggioranza del partito, e poi le voci critiche sono praticamente, si sono evaporate, è rimasto pochissimo, no? C'è Mitt Romney, c'era anche chi era scatenato contro Trump, che ha cambiato, adesso è diventato trumpiano, più di Trump, più papista del Papa, no? Penso ad esempio a un senatore Lindsey Graham della Carolina del Sud, che era venuto tra l'altro qui a Cernobbio al simposio Ambrosetti, e mi ricordo perché 4 anni fa gli avevo proprio chiesto cosa ne pensava di Trump, diceva sarebbe una catastrofe totale per il paese, una vergogna, è un personaggio volgare, un bugiardo, eccetera, e adesso è il suo più vicino sponsor, no? Dunque è anche impressionante vedere come si può cambiare opinione in modo così spettacolare in funzione, chiamiamolo opportunismo, ecco, della politica in generale, non solo dei repubblicani, e l'America non sta dando un bel esempio da questo punto di vista, Pellegrini?
No, certamente, ma lo stiamo vedendo, però c'è già un iniziale distanziamento dei repubblicani o dei candidati per i vari seggi repubblicani, lo abbiamo visto, il capo delle leader della maggioranza al Senato repubblicano, Mitch McConnell, ha dato qualche giorno fa, diciamo, il tra virgolette il lascia passare per i differenti candidati repubblicani al Senato, per staccarsi un po' da Trump, proprio perché avevano paura del risultato elettorale non favorevole a Trump, e quindi come volersi scrollare un po' questa macchia dal proprio curriculum, diciamo, con il proprio elettorato. Quindi questo certamente è una realtà. Non dimentichiamo il ruolo fondamentale che ha il Senato, che comunque ha bloccato un numero molto molto alto di misure, di legislazioni che altrimenti, se fosse stata per la Camera bassa, insomma, per la Camera dei rappresentanti, sarebbero passate. Non ultimo, poi c'è stato un tira e molla con i vari pacchetti di stimolo finanziario per cercare di mettere la pezza sulla crisi economica dovuta anche al Covid. Quindi questo certamente è un aspetto, concordo con quello che dice. Non penso però che ci sia solo che sia solo dovuto alla questione Trump, penso che sia, come ha detto anche lei, semplicemente anche opportunismo politico, che tutti salgono sul carro del vincitore quando fa comodo e si apprestano a scendere quando tira un'aria meno favorevole.
Certo, allora un ascoltatore ci dice, un'ascoltatrice scusi, ci dice: il pifferaio magico è sempre esistito, sta a noi sapere chi seguire. Allora io chiedo, anche se la domanda può sembrare un po' singolare, no, allo storico Emilio Gentile, la storia cosa ci insegna? Anche per proteggerci, lei dice che già Platone praticamente ci metteva in guardia contro le derive della democrazia in demagogia, sono passati 2400 anni, che consiglio possiamo dare a chi vuol difendersi da queste derive?
Di conoscere meglio la storia e non pensare di imitarla perché si ripete. Proprio nel caso degli Stati Uniti, accennavo al fatto che le democrazie sono un metodo, ma sono anche un ideale che tende a realizzare attraverso il metodo democratico la rimozione delle discriminazioni. Guardiamo la storia degli Stati Uniti. A metà del secolo dell'Ottocento c'era un movimento populista, il Know Nothing, non so niente, che era razzista contro i negri, contro i cattolici, contro gli ebrei. Gli Stati Uniti hanno subito una guerra civile per cercare di ristabilire la dignità dei cittadini dei neri, ma continuava a non volere un cattolico presidente. Bisogna arrivare al 1961 per avere un cattolico presidente. Non vorrebbe mai un presidente nero, siamo arrivati con Obama. poteva esserci una presidentessa donna se avesse avuto maggiori abilità. Mi pare che nei sondaggi gli unici cittadini americani ancora esclusi dalla possibilità di diventare presidenti, proprio perché c'è una religione civile bipartisan, sono gli atei. Un presidente americano ateo sarà un po' difficile da vedersi. In quale paese europeo, dove vantiamo democrazie anche più spregiudicate, più colte, si sono verificati processi di questo genere e abbiamo avuto per esempio una presidente donna? Ecco, da questo punto di vista la storia ci dimostra che nulla è gratuito, nulla è definitivo e la democrazia fragilissima è riuscita persino in un paese come gli Stati Uniti a raggiungere livelli di superamento delle discriminazioni come quelli rappresentati dalle figure dei presidenti americani. La Svizzera è la stessa cosa. Dopo il 1847 voi non avete avuto più nessuna guerra civile, eppure tutte le condizioni di un paese formato da diverse etnie, diverse religioni, diverse lingue riesce a convivere. Questa è storia, e la storia, anche se spesso è tragica, tutto sommato non nega la speranza. La speranza è l'ultima a morire se uno non l'uccide prima. La storia non uccide la speranza, ma neanche purtroppo crea le illusioni se la si conosce bene.
Certo, allora un'ultima battuta al professor Parsi. Ci sono diversi interventi dei nostri ascoltatori, naturalmente non possiamo leggerli tutti, comunque li ringrazio e toccano degli argomenti spesso centrali. Un ascoltatore ci dice: io purtroppo sono dell'idea che se vince Biden o Trump alla fine cambierà poco, penso che Trump era solo una marionetta e lo stesso sarà Biden, cambiano i toni, i proclami, ma alla fine cambierà poco. Un ascoltatore ci dice: buongiorno, secondo me è un po' difficile giudicare la politica degli Stati Uniti non vivendoci, visto da fuori a me piace Trump come presidente, eccetera. Sono delle posizioni naturalmente tutte legittime, importanti. La mia domanda che rivolgo in questo momento molto delicato dello spoglio dei voti, ricordo, apparentemente in Georgia è passato in testa Joe Biden, dunque avrebbe, secondo Fox TV, superato la soglia dei 270, naturalmente sempre da prendere con le molle, perché poi ci sono magari ci sono altri canali televisivi che non danno ancora queste proiezioni. Ecco, ma dobbiamo preoccuparci per i prossimi giorni, professore. Cosa possiamo dire? Le istituzioni comunque americane reagiranno in modo conforme a questo contrappeso dei poteri che doveva fare la forza, in teoria, della democrazia?
Penso di sì. Dobbiamo aspettarci, potremmo aspettarci dei riots, delle manifestazioni violente tra fazioni contrapposte. Sì. Sì, questo secondo me è possibile. Non credo che potremmo aspettarci, nonostante, anche se se la Georgia andasse in questa direzione e se venissero confermati Nevada, Arizona e via discorrendo, credo che difficilmente ci sarà la concessione della vittoria, che ha avuto un ruolo sempre così determinante invece nella storia delle elezioni presidenziali e meno recenti americane. Quindi penso che rischiamo di essere in una situazione di impasse fino a 14 di dicembre, quando poi il collegio dei grandi elettori dovrà fare una scelta, a quel punto ci sarà un presidente nominato.
Quella è una delle date, l'altra data è l'8 dicembre, perché lì il conteggio deve essere finito, e poi naturalmente la fine del mandato di Trump il 20. La domanda che ci si può porre, ma oramai il tempo qui è scaduto, è: cosa succede se Trump non vuole uscire dalla Casa Bianca? Questo lo lasceremo, la risposta la lasceremo ai commentatori dei prossimi giorni. Io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, lo ricordo, c'è stata Nadia Orbinati, che ci ha lasciato prima perché aveva altri impegni, Vittorio Emanuele Parsi, professore Emilio Gentile e Gaia Pellegrini. Grazie a tutti, grazie ai nostri ascoltatori, grazie a Tania Ciriaco e Roberto Conti che ci hanno assistito. Mille Voci ritorna lunedì, buona giornata, buon weekend a tutti.
Mille Voci.